Trends of Order and Chaos, traduzione italiana del bollettino settimanale curato dal collettivo anarchico russo autonom.org.
Radio Wombat vi ricorda che questi sono contenuti creati direttamente dal collettivo russo di Azione Autonoma. Riteniamo interessante che possano essere compresi ed ascoltati anche in Italia, come contributo per farci un'idea più chiara della situazione. Non sono però contenuti che facciamo necessariamente nostri e può capitare che non ci troviamo d'accordo, ma la voce è la loro e vogliamo lasciare il microfono aperto. Buon ascolto!
Всем привет!
Ciao a tutti. Continuiamo il nostro podcast settimanale Trends of Order and Chaos. Questo è l'episodio 136. Ecco gli eventi che ci hanno interessato la scorsa settimana. La puntata è presentata dai membri del progetto Anti-Job. Nella vita di tutti i giorni sappiamo tutti bene quanto siano importanti l'amicizia e l'aiuto reciproco, ma sfortunatamente questa comprensione spesso non va oltre le relazioni personali e non si estende alla sfera pubblica. Non è un segreto che la società russa sia profondamente atomizzata, divisa in piccoli gruppi di amici e parenti, spesso incapaci di unirsi tra loro e risolvere problemi comuni. Invece, nel frattempo, questa capacità di azione collettiva determina in gran parte il vettore di sviluppo lungo il quale si muove la società. Ciò è molto ben illustrato dalle notizie arrivate questa settimana. Stiamo parlando dello scontro tra lavoratori svedesi e l'azienda americana Tesla. Questa azienda è nota per il suo diffuso mancato rispetto dei diritti dei lavoratori. Il capo dell'azienda, Elon Musk, ha più volte affermato di opporsi alle attività sindacali e in generale vieta ai suoi lavoratori di aderire ai sindacati. In Svezia questo approccio alle persone è considerato inaccettabile. Il sindacato intersettoriale svedese IF Metall ha chiesto di stipulare un contratto collettivo di lavoro per i lavoratori di Tesla e dopo il rifiuto dell'azienda ha organizzato uno sciopero su larga scala, al quale hanno aderito molti sindacati svedesi, paralizzando di fatto le attività di Tesla nel paese. I meccanici dei centri servizi, gli elettricisti, i lavoratori portuali, gli impiegati dei servizi postali e molti altri lavoratori nel sistema di consegna, vendita, riparazione e manutenzione delle automobili si sono rifiutati di lavorare per Tesla, fino alla firma di un accordo di contrattazione collettiva. La direzione dell'azienda ha reagito violentemente. Oltre alle dichiarazioni emotive rivolte ai sindacati, Elon Musk ha anche intentato una causa contro le autorità svedesi, rappresentate dall'amministrazione dei trasporti del paese, persa secondo una sentenza preliminare. Musk, allora, ha deciso di attuare un piano astuto. Tesla ha cercato di entrare in Svezia passando da dietro, consegnando le auto ai porti della Danimarca per poi consegnarle in Svezia, utilizzando compagnie di trasporto danesi. A quel punto il sindacato IF Metall non è rimasto a guardare, ma ha chiesto aiuto al più grande sindacato interprofessionale danese, 3F Transport. I danesi si sono subito mostrati solidali con i colleghi svedesi e hanno sostenuto il sindacato. Interverremo ed eserciteremo ulteriori pressioni su Tesla. Ovviamente quello che ci auguriamo è che si siedano al tavolo delle trattative e firmino un accordo il prima possibile. In una nota, il sindacato danese ha anche affermato: i lavoratori portuali e gli autisti danesi non accetteranno né trasporteranno auto Tesla dirette in Svezia. Anche se sei una delle persone più ricche del mondo, non puoi farti le tue regole. Ci sono degli accordi nel mercato del lavoro scandinavo e devi rispettarli, se vuoi fare affari qui. Questa storia mostra che nei paesi in cui le persone sono capaci di lottare collettivamente, i vari padroni del mondo, degli affari al governo, hanno molte meno opportunità di farsi strada nella società e costringere migliaia e milioni di persone a vivere secondo i loro ordini. Sfortunatamente, come notato sopra, le cose in Russia vanno molto male e le autorità e le imprese di tutto il mondo ne approfittano. Questa settimana è arrivata la notizia che 1.300 dipendenti dipendenti hanno lasciato l'ex stabilimento automobilistico Volkswagen di Kaluga e che la nuova direzione sta effettivamente smantellando lo stabilimento pezzo per pezzo. Nel maggio 2023 lo stabilimento Volkswagen di Kaluga era stato acquistato dalla società russa di commercio automobilistico Avilon. Tuttavia non è stata in grado di riavviare l'impianto. Non sapendo cosa farne, l'azienda ha quindi tenuto inattivi i suoi dipendenti. In estate si è cominciato a dire che l'impresa sarebbe stata riconvertita alla lavorazione del legno, ma le autorità hanno smentito le voci e hanno promesso di riavviare l'impianto entro la fine del 2023. Come al solito, se la sono cavata solo con promesse. A poco, lo stabilimento ha iniziato a sbarazzarsi dei dipendenti, costringendoli a dimettersi da soli, in modo da non dovergli pagare il risarcimento di 8-10 stipendi. Il sindacato interregionale Associazione dei Lavoratori, abbreviato in MPRA, ha parlato dei metodi per eliminare i dipendenti non necessari, annullamento delle consegne, tempi di inattività obbligatori e successivamente riduzione della retribuzione per i periodi di inattività. Di conseguenza, delle 3.700 che rimanevano al 1 ottobre, circa 1.300 persone hanno lasciato l'ex stabilimento Volkswagen. Ci sono altri 500 dipendenti non necessari in fila, che vengono anche processati in modo che se ne vadano di loro spontanea volontà. Secondo i lavoratori, i nuovi proprietari stanno semplicemente distruggendo lo stabilimento. Il reparto di verniciatura viene utilizzato come parcheggio coperto per le auto prodotte in Cina. La carrozzeria viene semplicemente ripulita per parcheggiare le auto che in realtà vengono assemblate in Cina. Gli smerigliatori tagliano senza pietà le stazioni di saldatura e le vendono come rottami. Le postazioni di lavoro, le attrezzature e le tecnologie ereditate dalla Volkswagen vengono distrutte. I rappresentanti del sindacato MPRA hanno contattato l'ispettorato statale, ma non hanno ricevuto risposte. Il sindacato sta attualmente preparando una causa collettiva in tribunale. Possiamo solo augurarci che vincano questo processo, ma il problema è che il crollo dell'industria automobilistica in Russia non è affatto il risultato solo delle attività di aziende come Avilon. Questo è il risultato della politica del governo. La sostituzione delle importazioni è una favola per idioti, perché non puoi iniziare improvvisamente a sviluppare la tua industria dopo che il gallo ha beccato nel culo. E le case automobilistiche straniere hanno lasciato il tuo paese. Lo sviluppo reale richiede una politica lunga e coerente. Nel frattempo, nel 2022, la formazione di specialisti di medio livello nel campo dell'ingegneria meccanica è stata interrotta in 14 regioni della Russia e successivamente nel 2023 in altre 7 regioni. Cioè, non si parla di alcuno sviluppo e la guerra criminale con l'Ucraina, a causa della quale le fabbriche automobilistiche straniere sono state chiuse in Russia, fa parte del degrado generale. Riesce a immaginare la Svezia che inizia una guerra contro la Danimarca? Abbiamo visto come gli svedesi e i danesi insieme hanno messo in crisi il capitale internazionale nella persona di Elon Musk. Nei loro paesi, i politici che in nome dello pseudo patriottismo e della pseudo grandezza si proponessero di seminare odio e distruzione ovunque, semplicemente non avrebbero alcuna possibilità di successo. E non lo avrebbero proprio perché la società lì ha bisogno dei valori più tradizionali, l'amicizia, assistenza reciproca e lotta collettiva contro coloro che invadono gli interessi comuni. La capacità di azione collettiva in una società non può sorgere da un giorno all'altro. La tradizione di unirsi e combattere è stata coltivata per generazioni. Ce lo dimostrano i lavoratori petroliferi del Kazakistan occidentale. Nella regione di Manghistau, i lavoratori dell'industria petrolifera resistono costantemente all'arbitrarietà dei loro padroni. Questa settimana, dal 16 al 17 dicembre, sarà l'anniversario della tragedia di Zhanaozen. In seguito a quella tragedia, il 16 dicembre 2011, uno sciopero dei lavoratori di Ozen Munaigas ha provocato scontri con la polizia. 15 persone sono state uccise dalla polizia, centinaia sono rimaste ferite e arrestate e molti detenuti sono stati torturati. Il giorno successivo, nel villaggio di Sheppe, un'altra persona è morta negli scontri con la polizia. Il 27 marzo 2012 è iniziato ad Aktau un processo contro 37 persone che avevano partecipato alle rivolte. Il verdetto è stato annunciato il 4-5 giugno 2012. 13 imputati sono stati condannati alla reclusione da 3 a 7 anni. 21 imputati sono stati condannati alla sospensione condizionale della pena o alla pena con contestuale amnistia. 3 imputati sono stati assolti. Altre 3 persone sono state condannate al carcere con la decisione del Tribunale regionale. Questi tragici eventi sono stati preceduti da una lunga serie di scioperi dei dipendenti delle filiali della compagnia statale di petrolio a gas Kazmunagas, Karazhan Basmunay e Ozenmunaygaz, che andava avanti dal 2008. Dal 2010, presso la compagnia Karazhan Basmunay, si è protratto un conflitto di lavoro durante il quale un gruppo abbastanza ampio di lavoratori ha iniziato a chiedere migliori condizioni di lavoro e retribuzioni più elevate. Gli scioperi si sono svolti inizialmente sul territorio del giacimento di Karazhan Bas, nella regione di Aktau, dal 17 maggio e dal 26 maggio si sono uniti ai lavoratori del ramo di produzione di Ozenmunaygaz nella regione di Zanaozen. Nella regione di Aktau più di 700 lavoratori sono entrati in sciopero dal 17 maggio e l'azienda in 10 giorni ha perso 1,6 milioni di dollari. Fin dal primo giorno 1.500 lavoratori petroliferi hanno aderito allo sciopero a Zanaozen. Il 2 giugno ad Aktau, sulla piazza antistante Lakhimat della regione di Manghistau, ha avuto luogo un'azione di massa di scioperanti durante la quale hanno tentato senza successo di incontrare l'Hakim Krimbek Kusherbayev per trasmettergli un appello al capo dello Stato Nur Sultan Nazarbayev. Dall'inizio degli scioperi, diverse centinaia di lavoratori che protestavano sono stati licenziati dall'industria del petrolio e del gas. Inoltre, i lavoratori in sciopero erano costantemente soggetti ad attacchi per i quali ovviamente non veniva indagata la polizia. Il 30 gennaio e il 15 febbraio 2011, il vice capo del sindacato dell'Unione dei lavoratori di Karazhan Bas, Aziandek Aydarbayev, è stato picchiato e minacciato con armi e nella notte tra il 19 e il 20 maggio la sua casa è stata data alle fiamme da sconosciuti. Il 2 agosto a Zanaozen è stato trovato assassinato l'attivista sindacale Zatsilik Turbayev, mentre il 24 agosto è stato ritrovato il corpo della figlia del presidente del comitato sindacale dei lavoratori dell'azienda Ozenmunaygaz, Kudaybergen Karabalayev, scomparsa il giorno prima. Tuttavia, i rappresentanti del Dipartimento degli Affari Interni nella regione di Manghistau hanno affermato che non vi era alcun collegamento tra gli omicidi avvenuti e lo sciopero.
В итоге все закончилось трагедией. Но закончилось ли?
Нынче все, кому не лень, в интернете каждый день обсуждают главную тему события в Жанаозен. Одни видят руку Америки, другие тихую Китая тень. Бунт кучки бандитов, народный гнев на зажравшихся богатеев. КНБшники, блогеры, маньяки, идиоты, национал-патриоты. Все строят догадки, чья же эта идея, затея. Откуда ноги растут от этих событий, можно ли было избежать кровопролитий? Официально 17 погибших, десятки раненых, пропавших без вести нет. Но есть и другая инфа, провокационный бред. На данный момент более 50 погибших, сотни раненых, есть пропавшие без вести. Официально все хорошо и спокойно в Мангистауской области, но провокаторы пишут, начинается партизанская война, расстрелы, пытки, зачистки, выбивание показаний, грабежи прохожих, народ загнали в стойло, устроили беспредел, живодерню, скотобойню. Пришел новый 37-й год, и не знаешь, кому вечером подъедет воронок, и не знаешь, кому верить, кристально чистой власти или лукавому интернету. Но комета собственного расследования запущена, поиск ответов начат, и если слово «казак» для меня еще что-то значит, сердце неравнодушное плачет, я не побоюсь посмотреть в глаза палачам, рубящих родной лес, горяча и невидящих, как кровавые щепки летят, и переполненная чаша моего мнения постепенно перевешивает на сторону народного волнения.
Per 7 mesi il governo del Kazakistan non ha reagito in alcun modo alle richieste dei lavoratori petroliferi in sciopero. Alla fine è finito tutto in tragedia. Ma è davvero finita? Nonostante la repressione statale, i lavoratori hanno continuato a combattere. La lotta si è intensificata, soprattutto durante la rivolta kazaka contro le autorità nel gennaio 2022. E questa settimana è arrivata una nuova notizia. A Zetibay, i lavoratori petroliferi della West Oil Software LLP sono entrati in sciopero. Da più di un anno i lavoratori chiedono parità di diritti e salari con i lavoratori petroliferi della compagnia nazionale Kazmunaygaz. Le persone vogliono ricevere lo stesso salario a parità di lavoro svolto. Secondo i lavoratori, con il magro salario che ricevono, non riescono a vivere normalmente. A malapena sopravvivono. Tutte le richieste dei lavoratori petroliferi sono rimaste inascoltate dalla direzione e dalle autorità. Pertanto, i lavoratori hanno creato una commissione di conciliazione e hanno presentato una dichiarazione di intenti per iniziare uno sciopero completamente legale. Noi lavoratori della West Oil, della regione di Manguistao, avevamo precedentemente avanzato le nostre richieste nel quadro della legge, che non sono state soddisfatte. A causa del mancato rispetto di queste richieste, avvalendoci del nostro diritto costituzionale, abbiamo adottato misure estreme, in particolare l'11 dicembre, siamo scesi in piazza, ha detto un rappresentante dei lavoratori sui social network. I lavoratori dunque sono scesi in piazza. Ha scioperato letteralmente l'intera compagnia West Oil, 530 persone. Nemmeno le forze speciali intervenute per reprimere la protesta sono riuscite a disperdere un simile incontro di lavoratori. Le forze speciali non sono state in grado di intimidire i lavoratori petroliferi né con minacce dirette né con la forza fisica. Quindi lo sciopero è continuato. Le forze speciali sono state costrette ad andarsene. Le autorità stanno quindi cercando di reprimere la protesta legale e pacifica dei lavoratori con altri metodi. Per cominciare, più di 30 lavoratori petroliferi sono stati convocati davanti ai tribunali e alle autorità investigative. Quasi tutti i lavoratori riuniti sono stati processati in contumacia e il deputato locale Hakim, il sindaco, ha svolto il ruolo di giudice. Il processo si è aperto di notte per dichiarare quanto prima illegale lo sciopero, giustificandosi con il fatto che il Dipartimento di Trasporto Tecnologico di Zetibai della West Oil Software LLP è un pericoloso impianto di produzione la cui sospensione delle attività potrebbe portare a conseguenze gravi e pericolose. Di conseguenza, 470 lavoratori petroliferi sono stati condannati. I loro parenti subiscono pressioni per costringere i lavoratori ad abbandonare la lotta, ma lo sciopero continua. Agli operai è stato proibito di montare le tende, eppure non se ne vanno, anche se sono costretti a stare al freddo. Quasi tutti i residenti di Zetibai sostengono pienamente gli scioperanti e portano loro cibo e tè caldo. E inoltre si recano all'Akimat locale, l'ufficio del sindaco, dichiarando che le richieste dei lavoratori devono essere soddisfatte. Inoltre, gli scioperanti sono stati appoggiati dai lavoratori di altre compagnie petrolifere della regione di Manguistao, che hanno registrato videomessaggi a sostegno degli scioperanti. Le autorità però non vogliono cedere ai lavoratori. Il presidente del consiglio di amministrazione della Katsmunai Gas è volato da Astana alle negoziazioni con i lavoratori petroliferi di Zetibai per riferire che gli scioperanti non avrebbero mai avuto pari diritti e salari con i lavoratori della Katsmunai Gas. Ciò ha causato indignazione tra i lavoratori. Le negoziazioni ovviamente sono fallite e lo sciopero continua. Sono trascorsi più di 10 anni tra i tragici eventi di Zhanaozen e l'attuale sciopero dei lavoratori petroliferi. Le autorità continuano a non voler fare concessioni, cercano ancora di riconoscere come illegale la protesta dei lavoratori e di disperderla con le forze speciali. Ma anche i lavoratori mantengono le loro posizioni. Quelli che nel 2011 erano ancora bambini o adolescenti adesso partecipano allo sciopero attuale. Questa è una connessione tra generazioni di lavoratori. Senza questa connessione, la società rimarrà assolutamente impotente contro l'arbitrarietà del capitale e dello Stato. I danesi e gli svedesi non avrebbero potuto sconfiggere Elon Musk. Se vogliamo che la stessa cosa accada anche qui, invece di dire che i nostri nonni hanno combattuto, dovremo dire i nostri nonni hanno scioperato. Altrimenti la grandezza potenziale non sarà mai sostituita dalla forza reale. Bene, per oggi è tutto. Ricordiamo che in Trends of Order and Chaos, membri di Azione Autonoma e altri autori danno valutazioni anarchiche sugli eventi attuali. Ascoltaci su YouTube, SoundCloud e altre piattaforme. Visita il nostro sito web autonom.org. Iscriviti alla nostra newsletter settimanale via email.